Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto in un luogo appartato loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè che discorrevano con Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano stati presi dallo spavento. Poi si fermò una nube e li avvolse nell'ombra, e uscì una voce dalla nube: Questi è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. E subito, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Ascolto questo brano della trasfigurazione raccontato da Marco e ci appare un po', ci mostra un po' l'ingenuità di questo evangelista che racconta le cose un po' come forse le racconterebbe un bambino. Guardate, sente di dover specificare che questo candore che promana dalle vesti del Signore durante la resurrezione è così bianco che neanche un lavandaio potrebbe fare una biancheria così splendente. E poi addirittura alla fine di questo brano, quando Gesù ha intimato loro di aspettare la resurrezione, Marco non nega lo sconcerto di questi apostoli che scendendo si domandano: ma cosa sarà questa resurrezione? Beh, che cosa è allora questa icona della trasfigurazione? È un criterio per capire come si fa a conoscere il Figlio di Dio. È come se gli evangelisti che ce la raccontano, in modo un po' diverso tra loro, ci dicano che cosa è stato per loro l'incontro con Cristo e come si fa per noi, come possiamo noi incontrarlo. E usano questa immagine, un'immagine di cui ha fatto esperienza Pietro, Giacomo e Giovanni, vuol dire le colonne, come le chiamerà Paolo in una lettera, le colonne. Dunque, come le fa la Chiesa? Come se dicesse Marco: volete fare esperienza di Gesù Cristo? Allora la Chiesa la fa così. Come? Salgono sul monte perché ce li ha portati Gesù, non perché fanno una scampagnata, ce li porta Gesù. Dunque Gesù vuole comunicarsi, vuole dire qualche cosa a questi che ha chiamato più vicino a sé, quelli che poi saranno importanti nella divulgazione dell'annuncio della resurrezione. Vi ricordate che proprio Pietro e Giovanni saranno quelli che correranno fino alla tomba, al sepolcro vuoto, per constatare la resurrezione. Allora li porta su questo monte perché sul monte, sempre sul monte, il Signore si manifesta. Ce lo diceva anche la prima lettura, avete ascoltato, il sacrificio mancato di Isacco. Quando Dio chiama Abramo a fare questo sacrificio, lo chiama sul monte per dire: se sali su questo monte io mi incontrerò con te. Sul monte incontrerà Mosè per dare le tavole della legge, su tutti i monti Dio parlerà agli uomini in un modo speciale. Su un monte Calvario parleranno di attraverso queste tavole della legge, che sono le tavole della legge, dell'amore belle dispiegate davanti a noi, quelle che ci apprestiamo a contemplare proprio nella settimana santa e nel giorno della passione e morte di Gesù. Allora questa icona già prefigura qualcosa, già ci dice com'è uno schema. Un monte è, vuol dire, la possibilità di incontrare il Signore. Dal monte il Signore dice qualche cosa a noi, sul monte sacrifica il suo figlio rispetto a quello che invece aveva risparmiato ad Abramo. Dunque si recano sul monte con Gesù e appena arrivano succede qualcosa. Marco lo descrive come uno spettacolo incredibile. Gesù si trasfigura, cioè la sua figura diventa un'altra, diventa splendente, e mentre diventa splendente appaiono alcune cose. Beh, una nube prima di tutto che attesta la presenza di Dio, la nube sempre attesta una presenza speciale di Dio, così come quando viene consacrato il Tempio a Gerusalemme, come quando Israele deve attraversare il deserto, una nube lo accompagnerà di giorno, sempre una nube dice che Dio è presente. E poi due personaggi, Mosè ed Elia, che nell'immaginario degli apostoli e della Chiesa nascente era abbastanza chiaro cosa volessero dire. Vuol dire che sono Mosè la Torah, la legge, ed Elia i profeti, il profetismo. Per dirla con linguaggio nostro, questi due personaggi stanno là a dire che la Sacra Scrittura e l'annuncio del Cristo sono la chiave di lettura del disegno, del progetto di Dio. Allora guarda, avevamo detto, ci raccontano la trasfigurazione per dirci come noi faremo esperienza di Gesù. Possiamo fare esperienza? Attenzione a come rispondete, non rispondete. È una domanda retorica. Possiamo fare esperienza di Gesù in una visione? Ve lo dico io, no. Come no? No. Perché una visione, per quanto duri, rimane una visione. Non è la vita. Non è la vita. Cosa ci dice la Chiesa in questo brano? Che se voglio fare esperienza di Gesù Cristo, devo salire sul monte, devo sapermi invitato, cioè devo entrare in un battesimo nel quale Egli comincia ad invitarmi a incontrarlo, devo salire sul monte in cui mi lascerò legare le mani come Isacco per essere sacrificato, cioè per offrirmi a Lui, devo salire sul monte per vedere che cosa Dio dirà attraverso la morte del suo figlio. Per accompagnarmi che cosa ci sarà? Ci sarà la parola di Dio, la scrittura, cioè Mosè ed Elia. Tutto ciò che è nella scrittura mi aprirà i significati, perché io comprenda chi è costui. Poi, come comprenderò ciò che quella scrittura mi dice? Perché al centro della scrittura non c'è un messaggio astruso, difficile, come dite voi, complicato, che non si capisce. Al centro della scrittura brilla la presenza del Cristo, che sarà poi proprio quello che questi apostoli e tutti gli altri evangelisti faranno dopo la resurrezione, quando cominceranno a parlare alle generazioni di Gesù Cristo, ne parleranno così, prenderanno la Sacra Scrittura, Mosè ed Elia, ci infileranno questa chiave formidabile che è la vita divina del Figlio di Dio e capiranno ogni cosa. E se guardate i padri della Chiesa, ma anche le nostre omelie, le nostre catechesi, sempre noi andiamo a cercare la presenza del Cristo là dove era nascosto, prefigurato, dove era presente in modo misterioso e poi lo abbiamo conosciuto nella carne, quando il Verbo si è incarnato. Allora, questo è il teatro, il palcoscenico sul quale, ma che cosa veramente accadde a questi apostoli quando andarono? Veramente arrivati da sopra videro uno spettacolo travolgente, certamente lo videro, ma perché poterono vederlo lì e non lo videro mai prima, quando passeggiavano con Gesù, mangiavano con Lui, ascoltavano i suoi insegnamenti, vedevano i prodigi di fondo, perché questo non si mostrava, questa meraviglia, questa bellezza? Perché giunti sul monte Dio fa loro una grazia, apre loro gli occhi, gli fa vedere chi è veramente il Cristo, dicendo loro, costui, Lui è il prediletto, Lui come al battesimo, Lui è colui in cui mi sono compiaciuto, prediligetelo rispetto a tutto il resto della sapienza, ma io vi darò la possibilità di intravederlo, di conoscerlo tutte le volte che voi salirete verso di me. Qual è allora l'esperienza che ci manca da fare, invece? Perché vedete, qua Piero, Giacomo e Giovanni dicono quello che direbbe chiunque: facciamo per tende, facciamo cioè tre tabernacoli, portiamoci questa verità in, da qualche parte, e vediamo come accadrà, come si mostrerà. Se conoscere il Signore vuol dire leggere la Scrittura, leggiamo la Scrittura. Se significa pregare i salmi, preghiamo i salmi. Se significa, che so io, fare qualche pratica, facciamo. Ma la gratuità di questa esperienza della trasfigurazione si ridonerà ancora gratuitamente solo dopo l'esperienza della resurrezione. Gesù dice: non dite nulla di questo, ne parlerete quando io sarò risorto dai morti, cioè quando tutto quello che voi pensavate di me, tutte le strutture che vi eravate fatte su di me, cadranno, saranno sconfitte, falliranno nel fallimento della croce. Allora sta dicendo a tutte le generazioni fino a noi: non abbiate paura di entrare nel fallimento della croce. Non fate profezie sballate quando vedete che la storia si incunea dentro un fallimento. Quando vi accorgete che le forze malvagie vengono verso di noi per annientarci, non pensate male, non dite si stava meglio prima, ma sforzatevi di osservare la presenza del Cristo dentro la storia, e Dio vi darà la possibilità di vederlo in modo luminoso, chiaro, inconfutabile, così che anche il dolore, la sofferenza, qualsiasi cosa ci tocchi in sorte prima di contemplare il suo volto, non ci spaventerà più. Ed è questo che ci fa diventare cristiani autentici. Finora abbiamo fatto i bravi cittadini forse. Finora ci siamo nascosti dentro le nostre pratiche così un po' poverine. Ci viene chiesto di testimoniare la fede di Cristo in modo autentico, direi eroico. E sarà lo Spirito di Dio, e per questo in questa Quaresima siamo preparati, sarà proprio lo Spirito di Dio a farci procedere in questo cammino, perché possiamo comprendere gradualmente ciò che Egli vorrà manifestarci nella pienezza dell'esperienza d'amore con Lui. Non aver paura, piccolo gregge, dice la Scrittura, è piaciuto al Padre preparare le cose in questo modo e mostrartele quando avrai la possibilità di comprendere. Tu cammina volentieri, gradualmente, fidandoti di Lui, e tutto quello che è nascosto ti sarà manifesto. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, ogni domenica tu ci chiami a salire su questa santa montagna nella quale il tuo Figlio viene immolato per la nostra salvezza. Proprio su questo altare tu ci chiedi di deporre la nostra volontà, le nostre inclinazioni, i nostri turbamenti, perché possa trionfare la vittoria della croce. Padre Santo e Misericordioso, non tenere conto dei nostri molti peccati, ma apri il nostro cuore alla speranza autentica, quella che ci salverà nell'ultimo giorno. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per la Chiesa, ti preghiamo per il Papa. Come sempre, per tutti i profeti, tu hai stabilito che la voce dei tuoi servi, pur risuonando autentica e forte nelle generazioni in cui li hai chiamati, mai venga ascoltata. Così il tuo servo fedele apostrofa questa generazione con autorità e con amore, ricordando a tutti gli uomini la necessità di convertirsi e di lasciare le strutture perfide che hanno ridotto i nostri fratelli ad essere schiavi di molte cose. Dà forza al nostro pastore, dà forza al nostro Papa, perché possa affrontare questo tempo con coraggio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, strappa la nostra attenzione dalle cose che ci opprimono, che ci danno fastidio, che ci impediscono di stare in pace. Attrae il nostro desiderio verso la conoscenza delle cose del cielo, perché quando le prove verranno, non ci trovino nelle strettezze, nella difficoltà di comprendere, nell'incapacità di aderirvi. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, sempre ti abbiamo pregato per quelli che sono nel dolore e nella difficoltà, ma oggi ricordati di quelli che sono fatti schiavi, che sono condannati a morte per il solo fatto di credere nel tuo nome. Nel dolore e nell'afflizione, nelle loro notti di solitudine e di paura, certamente ti offrono preghiere, certamente ti cercano. Fa che il nostro cuore si desti al grido di tutta la Chiesa, e degnati, Padre Santo, di ascoltare queste preghiere. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli. Come li hai fatti entrare in questo tempo di conversione, di ritorno a casa, in quella terra promessa in cui vedranno il tuo figlio, così liberali in questo tempo dalle false preoccupazioni, dalle stoltezze di questa generazione, dai pensieri malvagi, dal maligno, perché conoscano la tua misericordia e la sperimentino e la riconsegnino alla speranza di tutti gli uomini. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.